Ok, girate con me al Vangelo di Giovanni, capitolo 12. Vangelo di Giovanni, 12, versetto 20. Fino a questo punto del Vangelo di Giovanni ci sono stati diversi riferimenti a quello che Gesù chiamava la sua ora. Se vi ricordate prima, in capitolo 2, versetto 4, Gesù era alla festa con la sua madre. Parlando con lei, cioè lei gli ha chiesto di fare qualcosa perché il vino era finito. E Gesù le disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? Questo è solo per dire che c'entro io in questa situazione. L'ora mia non è ancora venuta. E qui si riferisce al momento in cui la sua gloria sarebbe manifestata. Poi in capitolo 4, parlando con la donna samaritana al pozzo, dice a lei: ma l'ora viene, anzi è già venuta, questo è per dire molto vicina, questa ora, quasi come che è già arrivata, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. E qui si sta riferendo al Nuovo Testamento, che sarebbe nel suo sangue, e che noi saremmo il Tempio di Dio, che la propria presenza di Dio dimorerebbe in noi. Incredibile. Poi, parlando ai giudei, in Giovanni 5, versetto 25, dice: in verità vi dico, l'ora viene, anzi è venuta, ancora questo qua, di nuovo, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udite vivranno. E qui sta parlando di quelli che sono morti spiritualmente, che avendo sentito la sua voce, avendo risposto alle sue parole, avrebbero ricevuto vita nel suo nome. Qui siamo noi. Noi eravamo peccatori, perduti nei nostri peccati, ma avendo creduto in Lui, adesso abbiamo vita nel suo nome, siamo nati di nuovo. E per l'ultimo, Giovanni 7,30, Gesù parlava con i farisei, e Giovanni ci dice che perciò cercavano di prenderlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché la sua ora non era ancora venuta. E quindi tutti questi versetti indicano l'ora della sua crocifissione. Ma i discepoli non avevano ancora capito quello che questo voleva dire, quello che questo significava, che lui avrebbe dovuto soffrire e il tipo di sofferenze che avrebbe subito. I discepoli erano troppo entusiasti per il successo del ministero di Gesù, perché a questo punto anche i farisei stessi avevano detto che tutto il mondo gli va dietro. La popolarità di Gesù, la sua reputazione nel paese. E loro veramente non volevano immaginare una fine di tutto ciò. Perché è bello far parte di una cosa quando le cose vanno bene, vero? Però qui Gesù è all'apice del suo ministero. Ed è qui, in questo ambiente, che entriamo nel nostro testo stasera, in versetto 20, dove vediamo una conversazione fra Gesù, Andrea, Vincenzo. Andrea è Filippo. Mentre lui preparava i suoi discepoli per quello che stava per accadere. E lui stava proprio cercando di costruire in loro il vero significato di vita, che non è ciò che otteniamo dalla vita, ma è quello che noi diamo nella vita. E quindi dice in versetto 20: ora tra quelli che erano saliti ad adorare durante la festa c'erano alcuni greci. Adesso questi greci in quell'epoca erano un popolo un po' particolare. Loro cercavano la verità in tanti posti. Cercavano, infatti non credevano che fosse, ci fosse solo una verità, ma che ci fossero diverse verità. Non c'era solo una vita, una via, ma diverse vie. E essendo questi che sono arrivati a Gesù, sono un'eccezione, perché loro cercavano la verità secondo la parola di Dio. Questi greci qua frequentavano le sinagoghe, frequentavano le feste dei ebrei e veramente cercavano la faccia di Dio. E erano venuti al posto giusto, non è vero? Avendo trovato Gesù, che è il fonte di verità, l'unico vero fonte di verità. Questo è molto significativo per noi, perché qui è il primo segno dei greci che avrebbero avuto, che avrebbero un rapporto con il Padre attraverso il suo Figlio. Questo rappresentava anche l'opera di Dio che stava per fare sulla croce, che Lui avrebbe aperto la porta anche ai noi gentili, che abbiamo bisogno di Lui. Però qui in versetto 21 dice: costoro dunque, accostatisi a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, vorremmo vedere Gesù. Evidentemente loro hanno sentito parlare molto di Gesù e loro volevano conoscerlo personalmente. Volevano sentire le sue parole, quello che hanno sentito dire, quello che andava in giro riguardo a lui. Però mi piace qui l'immagine che ci dà Giovanni, perché in realtà chi vuole vedere, chi vuole conoscere Gesù può farlo, può conoscerlo. Non ci sono canali di comunicazione, non ci sono canali di autorità che, cioè, noi possiamo andare direttamente da Lui. E qui ci dà questa immagine. Purtroppo l'uomo è colui che ha complicato il rapporto fra l'uomo e Dio, perché veramente Dio l'ha reso molto semplice. Infatti Gesù disse in Matteo 11:28: venite a me, venite a me, basta venire a me. Voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Che bello sapere che abbiamo l'accesso al Figlio di Dio, che non c'è niente che ci blocca questa opera di Gesù sulla croce. Per questo Gesù risponde in versetto, anzi leggiamo versetto 22, perché qui vediamo anche la reazione di Filippo. Filippo andò a dirlo ad Andrea. A loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. È buffo, perché ovviamente qui i discepoli non sapevano cosa fare con questi greci, quindi vanno a Gesù e dicono: questi ragazzi ti stanno cercando, cosa facciamo con loro? E Gesù risponde in versetto 23 dicendo: l'ora è venuta. Ecco quell'ora di cui Gesù parlava nei capitoli precedenti. L'ora è venuta in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. Adesso, per capire meglio questo versetto, vediamo un po' Daniele capitolo 7, perché si riferisce a questo. Daniele 7, versetto 13. Daniele 7, 13. Daniele ha ricevuto una visione dalla parte del Signore E dice: io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile a un figlio dell'uomo. Egli giunse fino all'antico di giorni e fu fatto avvicinare a lui. A lui fu dato dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. E quindi, avendo questo nelle menti dei discepoli, posso immaginare la loro reazione. Avranno pensato: ottimo, questo è perfetto, questi greci stanno cercando Gesù e questo è il momento in cui lui sarà glorificato. Però hanno in mente questa descrizione di Daniele, uno di potere, di gloria, come il mondo immagina gloria sia. Ovviamente i discepoli non avevano capito che a questo punto la gloria di cui Gesù parlava era il suo sacrificio, che magari non sembra così glorioso, anzi nel mondo non fa senso. Però questo è un altro aspetto della gloria di Gesù che viene molte volte scordato. La parola infatti glorificare è una parola molto interessante, perché vuol dire far manifestare il valore di una cosa o la dignità di una persona finché sia riconosciuta. Quindi Gesù qua non sta parlando della gloria del suo regno, del suo potere, che sì, fanno parte della sua gloria, ma qui c'è un altro aspetto. Tante volte quando noi pensiamo a gloria, pensiamo a Salomone in tutta la sua gloria, il tempio di Salomone, la cui bellezza non è mai stata superata, vero? Pensiamo alla gloria di Dio manifestata nella creazione dell'universo e vediamo veramente il suo potere qui. Questa è la gloria che purtroppo però l'uomo desidera, perché attira la carne, potere, bellezza, reputazione. Questa è la gloria che desideriamo tante volte come uomini, umani esseri. Fa impressione. Io mi ricordo una volta, tornavo negli Stati Uniti, non mi posso ricordare da dove stavo tornando, però c'erano quattro ragazze davanti a me in aereo. Questa parola mi spacca la lingua. E le ho chiesto se fossero musicisti, perché era abbastanza ovvio. E una ragazza si alza e dice: sì, ci chiamano Quattro Colori. Perché c'era una ragazza spagnola, una cinese, una africana e un'altra americana. E ho detto: sì, davvero, bravi, bravi, bene, ok. E poi ha cominciato a tirare fuori tutte le loro foto per farmi vedere quanto popolare loro erano e quanto belle pure. E ho pensato: questa è la gloria dell'uomo, è la gloria della carne. E io posso capirli, perché ero proprio nei loro panni una volta. Infatti alcuni di voi, quelli che sono venuti a casa nostra, sicuramente avranno visto le mie foto, perché questo è diventato ormai un ministero speciale di Renata: tirare fuori le foto per i nostri ospiti, fargli vedere come io assomigliavo, insomma, a una attrice bella, molto bella. Portavo 9 orecchini, un orecchino nel naso, capelli fino a qua. Veramente il Signore mi ha cambiato. Però quelle foto, io mi ricordo proprio del nostro atteggiamento in quei momenti, quando facevamo le foto, pensavo, ma noi siamo grandi. Ma io capisco perché piacciamo a tutte le ragazze. Le cose sono cambiate però. Adesso, se io lasciassi i miei capelli crescere, non ci sarebbero niente qui, perché lo sto già perdendo. Sarò calvo un giorno, però anche la Bibbia dice l'uomo calvo in Levitico è l'uomo pulito. Quindi io ci tengo molto questo versetto. Però i discepoli veramente non avevano capito né il tipo della gloria di cui parlava Gesù, né il modo in cui sarebbe manifestata. Infatti, mentre Gesù parlava ai discepoli prima, in un altro posto, riguardo alla sofferenza che avrebbe subito, Pietro gli dice: mai sia, Signore, mai sia. E poi il Signore ha dovuto sgridare Pietro. Ma veramente la croce è il posto dove vediamo l'incredibile amore di Dio. Ed è nell'amore di Dio che vediamo la sua gloria. Gloria viene manifestata nell'amore. Se manifesta il valore di una persona, allora vediamo chiaramente sulla croce, perché è lì che vediamo il vero valore di Gesù. L'altro aspetto della sua gloria. E dice in versetto 24: in verità vi dico, se il grano di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Qui, se avete notato, magari, come Gesù ripete in verità, questo è un modo per avere la nostra attenzione piena, per farci ascoltare molto bene, perché aveva qualcosa molto importante da dire. E allora questo grano di frumento nella terra, quando muore, cosa succede? Le radici escono, poi cresce e porta una quantità di frutto molto più numerosa di quello singolo grano. E chiaramente Gesù qui sta parlando della sua morte, che avrebbe dato vita eterna a tante anime. Ma io non so se questi greci che erano presenti, se loro erano presenti proprio in questo momento per poter sentire queste parole, però se c'erano, hanno sentito una cosa molto strana, che va contro la loro cultura. Perché questo ideale cristiano di sacrificare se stesso è una cosa strana. Non fa senso al mondo. La maggior parte delle persone vogliono evitare quanto possibile il sacrificio di sé. Vero, io quando devo uscire in Corso Mazzini e c'è traffico, nessuno mi vuole far uscire, perché non vogliono perdere il loro posto, non vogliono che io mi metto davanti a loro, e quindi mi devo buttare in mezzo alla strada per poter uscire e rischiare la mia vita, perché è così. Però soprattutto nessuno vuole sacrificare se stesso per un altro. Anche se dovessero sacrificare loro stessi per ottenere qualcosa di bello nella vita, è raramente che lo vediamo. Però sacrificare se stesso per un altro, anche per un altro che non ti vuole bene, questo è strano. Ma questo è proprio quello che Gesù stava insegnando ai suoi discepoli. Questo sacrificio di sé non solo si vede in un atto grande fatto per un altro, ma in una vita vissuta proprio per gli altri. Magari è più facile sacrificare me stesso se voglio salvare una donna che stava attraversando la strada e mi butto in mezzo alla strada per salvarla, perché lei non vedeva il pullman che veniva. Però giorno dopo giorno, vivere in modo che io mi sacrifico, questo è difficile, ma questo è il sacrificio di continuo di cui parlava Gesù. In Matteo 16, 24, andiamo lì un attimo. Gesù ha detto qualcosa di dinamico ai suoi discepoli. Dice: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E questo, sapete, è il segreto della nostra gioia. Questo è il segreto di una vita piena. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù sta dicendo che nel dare la nostra vita, nell'offrire la nostra vita, la troviamo. E qui chiarisce in 25, tornando in Giovanni: chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Adesso, questo non vuol dire che non dobbiamo apprezzare questa vita, perché questa vita è veramente un dono prezioso da Dio. Però quello che sta dicendo è: non vuole che viviamo solo per questa vita, che investiamo tutto di noi in questa vita. Ed è in questo senso che lo scrittore di Proverbi 13:7 dice: c'è chi si comporta come un ricco ma non ha nulla, c'è invece chi si comporta come un povero ma ha molti beni. Quando noi viviamo in modo che stiamo cercando di servire gli altri, di sacrificare il nostro tempo, utilizzare le nostre energie per gli altri, noi troviamo lo scopo di vita. Questo è quello che Gesù stava insegnando ai suoi discepoli. Infatti, tante volte, ma almeno nel passato, queste parole di Gesù purtroppo sono state fraintese. Vediamo l'esempio con i monaci che si sono isolati dal mondo e hanno anche abusato i propri corpi per dimostrare un odio verso questa vita. Però questo non è affatto quello che Gesù voleva. Infatti, come possiamo raggiungere il mondo se ci isoliamo da esso? Non possiamo avere un'influenza, non possiamo avere una testimonianza. Matteo 5,15 Gesù dice: similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Per questa ragione io credo sia importante non trascorrere tempo solo con i credenti, ma anche con i non credenti. Altrimenti, dove vedranno la nostra testimonianza? E qui bisogna stare attenti, perché c'è un equilibrio. Noi vogliamo trascorrere tempo con i non credenti, ma non facciamo le cose che i non credenti fanno, vero? Però Gesù ha dato questo esempio ai suoi discepoli. Lui, secondo i farisei, mangiava con i peccatori. Infatti lo chiamavano un ubriaco. Ma lui ha detto: io sono venuto per questi, proprio per questi i quali hanno bisogno di me. I sani non hanno bisogno di un dottore, ma i malati. E quindi io credo veramente che sia importante che non ci isoliamo dal mondo, dai non credenti. È bello stare insieme in comunione con i fratelli, e dobbiamo farlo pure, ed è edificante. Però se vogliamo veramente raggiungere i vicini, allora dobbiamo stare insieme con loro, dobbiamo
far manifestare la gloria di Dio nel stare con loro, nei atti che gli servono e nel dare la nostra vita che troviamo la pienezza di vita. In versetto 26 Gesù dice: se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Allora, se vogliamo servire Gesù e seguirlo, vuol dire che in questo momento dove stava per andare Gesù? Stava per andare in croce. Questo è il messaggio che lui voleva che loro capissero, che una vita, una persona che vuole seguire Gesù deve seguirlo fino alla croce. E questa è la sfida, ovviamente, per la nostra vita, perché se pensiamo alle condizioni nelle quali Gesù è andato in croce, come sono? Quali sono le condizioni? Lui è andato in croce per morire, a morire per un popolo che non lo voleva. Lo stesso popolo che lo metteva a morte. Questo posso fare io, dimostrare questo tipo di amore verso un'altra persona. Difficilmente, però, nell'ubbidienza, io faccio il primo passo e lui lo fa attraverso di me. Ma anche Gesù non ha detto al mondo: io aspetto, quando vi ravvedete, andrò in croce per voi, io andrò a morire per voi. Romani dice che Gesù è morto per noi mentre eravamo perduti nei nostri peccati, mentre eravamo peccati, mentre noi gridavamo: non ti vogliamo, Signore, il mondo non voleva il Signore. Mi ricordo una volta che il Signore mi ha sguidato con questo. Renate ed io ci siamo litigati una volta sola, anni e anni fa. E io ero arrabbiato con lei. E sono andato nell'altra stanza a leggere la mia Bibbia, a fare il spirituale, l'uomo spirituale, mentre lei stava aspettando nell'altra stanza. E mentre cercavo di leggere la Bibbia, il Signore mi ha detto: ma che ci fai qui? Che stai cercando? Ho detto: Signore, io sto cercando la faccia tua. Che bene, come mai pensi, chiedi che sto facendo? E lui ha detto: va nell'altra stanza e metti a posto il tuo rapporto con la moglie che ti ho dato. E ho detto: Signora, ma lei ha torto, io ho ragione. Lei deve venire a me a scusarsi, fare la pace e mettere a posto il nostro rapporto. E mi ha portato in mente questo versetto, che lui non ha aspettato che noi venissimo a lui, ma lui è venuto a noi e ha detto: vai a fare pace con la tua moglie. E io non volevo fare questo, però io credo questo sia quello che Paolo stava dicendo quando ha scritto ai mariti in Efesini e ha detto ai mariti di amare le loro proprie mogli come Gesù ama la Chiesa, con un amore che non aspetta, ma fa il primo passo per raggiungere le altre persone, per fare la pace. Gesù vuole che noi facciamo il primo passo. Poi in 27, versetto 27 dice: ora l'anima mia
Padre, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Anche per Gesù non era facile. L'anima di Gesù era turbata. Avete mai pensato a questo? Qui vediamo l'umanità di Gesù, vediamo quanto lui veramente era uomo, come te e me. Le stesse emozioni, sentimenti, paura, dolore. Sarà difficile anche per noi a seguire questo esempio. Sarà un combattimento con la nostra carne, perché questo tipo di gloria di cui Gesù parla vuol dire morte per la carne, ma vita nello spirito. Noi ovviamente vorremmo sempre tenere la nostra vita sotto controllo, mantenere controllo, seguire il sentiero più facile, rendere la nostra vita più facile possibile. Però, come Gesù dice qui, che dirò? Padre, salvami da quest'ora. E che diremo allora? Una vita di sacrificio vuol dire una vita di ubbidienza a Gesù. E non sarà magari gloriosa al mondo, però sarà quello che compiace al Signore, che porta a Lui gloria, secondo quello che Lui dice nella Sua parola. Ci vorrà anche umiltà, perché nel nostro orgoglio noi non vorremmo ubbidire le parole di Gesù, non vorremmo umiliarci davanti agli altri e diventare veramente servi di un altro. Però questo è quello che dice lui, e dice che colui che mi serve, il Padre l'onorerà. E dice in 28, Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Questa è la gloria di cui Gesù parlava e di cui noi vogliamo far parte. Non solo la gloria di potere, di bellezza, quello che il mondo pensa gloria sia, ma qui c'è l'altro aspetto della gloria di Gesù, gloria di sofferenza, gloria di umiltà, di servire nel servire gli altri, la gloria di ubbidienza. Gesù non aveva tanta voglia di andare in croce. Lo vediamo nel giardino mentre lui pregava al Padre e ha detto: se è possibile, se c'è un altro modo, fa passare questo calice. Però non c'era un altro modo, ed è per questo che lui è dovuto andare in croce. Però è stata umiltà, è stata ubbidienza che vediamo in quella opera, il sacrificio di sé. Se gloria vuol dire, o glorificare vuol dire manifestare il valore di una persona, allora vediamo questa gloria sulla croce. È il quadro e l'immagine più chiaro che esiste, perché è lì che Gesù dice: il figlio dell'uomo è stato glorificato. Incredibile, semplice ma profondo, e anche difficile non magari capire ma mettere in pratica. Questa è la sfida per noi. Una vita di sacrificio porta frutto. Gesù vuole che moriamo nel senso che non ci teniamo troppo a questa vita, ma stiamo investendo nella vita che verrà, il dopo, e stiamo raccogliendo tesoro
Dove? In paradiso. Ma i tesori di questa terra sono insicuri, sono qui oggi e domani vanno via. Perché cosa, per quale cosa stiamo vivendo adesso?
Vogliamo vivere per questo tipo di gloria. Magari una gloria diversa di quella del mondo, però è questa gloria che Gesù vuole vedere in noi. Amen. Ok, preghiamo. Signore, veramente ci stupisce il tuo amore, Signore. La tua umiltà. E guardando questi versetti non possiamo fare altro, Signore, che chiederti aiuto a viverli, Signore. Noi tante volte vogliamo la gloria che attira la carne, che fa impressione, la gloria di potere e di bellezza, Signore. Ma vediamo la bellezza di Te, la Tua bellezza, nella Tua morte, Signore, il Tuo amore che è così grande. Ti chiediamo di vivere questo in noi, di aiutarci a veramente morire a noi stessi, a morire nel senso che viviamo soltanto per Te e per i Tuoi scopi, Signore. Ed è lì che troviamo la pienezza di vita, una vita abbondante, una vita piena di gioia, nel servire gli altri, nel benedire gli altri. Ti prego, Signore, di anche innalzare tanti altri in questa comunità per fare diversi ministeri secondo la Tua volontà, secondo il Tuo piano che tu hai per questa comunità, per questa Chiesa. Crediamo, Signore, che Tu voglia raggiungere questa zona. E per questo, Signore, Ti chiediamo di prepararci, equipaggiarci. Usaci, Signore. Ti preghiamo che questa settimana possiamo anche mettere in pratica questa semplice verità. Che possiamo essere umili e che possiamo camminare vicini a Te. Ti amiamo, Signore, Ti benediciamo. Grazie per il Tuo sacrificio, Gesù. E chiediamo ogni cosa nel Tuo nome. Amen. Amen. Dio vi benedica. Questa venerdì sera c'è la riunione di preghiera. Io non ci sarò perché ho la scuola guida.